Tienes que usar tu mente.
Sí.
Adesso
no.
Puoi andare.
Sì, tac.
No. Noi siamo precisi.
C'è posto anche qua, se volete sedervi. Il tavolo è a disposizione. Sì, ma se ce la fa.
Se no c'è posto che cosa. Ti saluta Roberto.
Saluti. Ecco, allora siamo giunti alla sesta domenica di Pasqua. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 10. Sono tre brani che il lezionario ha ritagliato e messo insieme, nel capitolo 10 dal versetto 25 al versetto 48, ma ci sono diversi salti, cioè due salti nel contesto di questo sviluppo del racconto riguardante l'evangelizzazione del primo pagano, come ricordate negli Atti degli Apostoli, che si chiama Cornelio, un centurione romano a Cesarea. Ebbene, dal versetto 25 al versetto 48. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 98. È il salmo 98, ma noi questa sera avvieremo la lettura del salmo 119. E poi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti da 9 a 17, che sono i versetti che fanno seguito immediatamente al brano che leggevamo domenica scorsa. Siamo arrivati al versetto 8 del capitolo 15, e domenica prossima, sesta di Pasqua, dal versetto 9 al versetto 17. Insieme con tutta la Chiesa, guidati dallo Spirito Santo, ciascuno di noi, noi che siamo stati battezzati nella morte, nella resurrezione di Gesù, ciascuno di noi vive queste settimane di Pasqua sperimentando i frutti della grazia e della pace che vanno sedimentandosi in noi. Tutto l'universo è invaso dalla luce vittoriosa della resurrezione, mentre la terra si prepara a dare i frutti della stagione. È per questo che in passato, e credo di ricordarlo tutti gli anni, proprio nei primi tre giorni della prossima settimana, tra la domenica e il giovedì, che era poi il giorno solenne dell'Ascensione, in questi prossimi tre giorni dunque avevano luogo le processioni delle cosiddette rogazioni. Cantando le litanie, il popolo cristiano compiva un itinerario processionale attraverso la campagna, in contatto con tutte le creature della terra e del cielo, nel calore discreto della primavera avanzata, ormai sulla soglia dell'estate. Si visitavano così le messi ormai avviate alla maturazione, si invocava la benedizione del Signore risorto sui frutti della terra, che sono sempre suscitati e custoditi dal cielo. Restiamo anche noi tra terra e cielo in adorazione del Signore vivente. Restiamo nella letizia per i frutti di carità e di comunione fraterna che il suo Spirito santificante diffonde tra noi e in ogni creatura. Ed ora leggiamo il testo degli Atti che vi citavo. Nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli composto dal lezionario in maniera piuttosto arbitraria dal versetto 25 fino al versetto 48 non rispettiamo la sistemazione del testo voluta dal lezionario, leggiamo dal versetto 25 al versetto 33 del capitolo 10 degli Atti.
Anna Maria. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque, per quale ragione mi avete mandato a chiamare?» Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque, tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato».
Grazie. Fermiamoci qua. Il racconto ci parla della prima evangelizzazione che coinvolge un pagano, il centurione Cornelio, dal momento che Paolo è entrato nella sua casa. Paolo, voglio dire, Pietro è entrato nella sua casa. E questo questo è il gesto che segna una svolta determinante nella storia dell'evangelizzazione. Lasciamo da parte il nostro brano qui negli Atti degli Apostoli, leggiamo senz'altro il testo evangelico di domenica prossima nel capitolo 15 dal versetto 9 al versetto 17. Via, leggi pure.
«Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.
Grazie. Come vi dicevo poco fa, abbiamo stasera la lettura del Salmo 119. Leggeremo questa sera due strofe, così, se Dio vuole, andremo avanti, come già in anni passati alcuni di voi ricorderanno, due strofe di settimana in settimana, e ne avremo per 11 settimane, perché sono 22 strofe. Una grande composizione sapienziale, con un'intonazione meditativa che ci sorprende sempre per la profondità dell'impegno teologico che ci coinvolge e per la ritmica continuità di una proposta orante che assume dimensioni davvero grandiose. Qui vedete, siamo coinvolti in una contemplazione riguardante il dono della legge, che è il fondamento del rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. Il Salmo si compone di 22 strofe, come 22 sono le lettere dell'alfabeto, ogni strofa si compone di 8 versetti, e gli 8 versetti di ciascuna delle 22 strofe cominciano con la stessa lettera dell'alfabeto, in ordine, Aleph, Bet, Gimel e così di seguito. Il nostro Salmo utilizza 8 termini, uno di questi è il termine Torah, legge, poi altri 7 termini che sono sostanzialmente sinonimi di legge: parola, decreti, precetti, volontà, e ogni strofa sistema ciascuno degli 8 termini negli 8 versetti, con ordine che man mano cambia, si sviluppa, si evolve, senza mai ripetizioni letterali, ma in una sostanziale continuità della contemplazione che fa costante riferimento alla iniziativa gratuita del Signore che ha donato la sua legge, che si è rivelato, che ha preso l'iniziativa, che si è manifestato nella storia del suo popolo e nella storia dell'umanità. Fatto sta che, vedete, noi abbiamo la lettura questa sera del Salmo 119 in prossimità della sesta domenica di Pasqua. sarà poi la domenica settima, che coincide con la celebrazione dell'Ascensione, quindi Pentecoste. Ed è proprio in questa prospettiva pentecostale che si inserisce più che mai opportunamente la lettura del nostro Salmo, perché la festa di Pentecoste nella tradizione di Israele è ogni anno celebrazione del dono ricevuto da Dio come fondamento dell'alleanza, il dono della legge. Pasqua è reminiscenza della liberazione dalla schiavitù e quindi l'uscita dall'Egitto. Pentecoste, 7 settimane dopo la celebrazione pasquale, il ricordo che celebra il dono della legge, quando il popolo accampato ai piedi del Sinai viene coinvolto in un rapporto di alleanza che segna indelebilmente la storia di Israele e quindi poi la storia della salvezza per tutta l'umanità. Il dono della legge. In vista della Pentecoste, il Salmo, per la sua puntuale, sistematica ripetitività, anche se ogni versetto è sempre dotato di un'originalità inconfondibile, ma lo schematismo di fondo che richiamavo inizialmente non sfugge a nessuno, assume talvolta le caratteristiche di un'esercitazione didattica, quasi un'esercitazione scolastica. E ci sono studiosi che leggono e interpretano il nostro Salmo con particolare competenza, che tendono proprio a sottolineare questo aspetto, tutto sommato, piuttosto artificiale per quanto riguarda la costruzione letteraria di un... di una composizione che più che sostenere la ricerca teologica diventa sfoggio di una bravura didattica che utilizza artifici propri di una modalità scolastica propria della scuola sapienziale, ma insomma opinione. Fatto sta che io resto convinto e in anni passati già con alcuni di voi abbiamo letto e riletto questo Salmo, che valga la pena di prenderlo sul serio, oltretutto la dimensione imponente, gigantesca di questa composizione di ben 176 versetti nel contesto del Salterio non può passare inosservato. Fatto sta che Ruperto, a proposito di questo Salmo, dice che esso segue le lettere dell'alfabeto ebraico, questo lo sappiamo. 22 strofe, 22 lettere, 8 versetti per strofa. Dopo tanti salmi, lo spirito profetico ha voluto fare di noi una classe elementare. Tanti salmi per ritrovarci alle prese con l'elenco alfabetico delle lettere che servono alla lingua della Bibbia per illustrare messaggi più che mai qualificati, ma in questo caso, vedete, una classe elementare, dice Ruperto, attorno al verbo di Dio. Sì, dice, per quanto sapienti siamo, non siamo che una classe elementare attorno alla sapienza di Dio. Quindi, con scrupolo, passiamo in rassegna i versetti di questo capitolo, finché non giungiamo alle beatitudini, compiendo ogni giustizia. Ecco, e anche noi passeremo in rassegna i versetti del lunghissimo Salmo 119, confidando nella sapienza, teologicamente sempre fecondissima, della parola con cui il Dio vivente ci viene incontro. Ricordate che il Salmo 118 che leggevamo la settimana scorsa si conclude con quella formula invitatoria che allo stesso tempo già la priva. Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. E allora ritengo che sia così, ricordo se è vero o forse no. Comunque vi ho detto probabilmente che il Salmo 118 come si è aperto, si chiude, nel senso che rimane aperto, nel senso che quel versetto 29 che chiude il Salmo adesso inaugura tutto quello che coloro che hanno compiuto il percorso che il Salmo ha messo a nostra disposizione sono in grado adesso di aggiungere come commento, come esperienze ulteriori, come arricchimento di una vicenda che ci coinvolge tutti e progressivamente raccoglie la partecipazione dell'umanità intera e tutto lo svolgimento storico delle vicende umane che si trovano inserite in quell'evento di cui è protagonista il personaggio messianico di cui ci occupavamo a suo tempo. Celebrate il Signore perché è buono, aggiungete la vostra partecipazione, inseritevi anche voi. Dunque il Salmo 118 ha aperto, inaugurato un percorso che raccoglie adesso idealmente la partecipazione di tutti coloro che sono alle prese con le situazioni di questo mondo e ciascuno col suo proprio vissuto e tutti quanti insieme di generazione in generazione. Ebbene, vedete, qui abbiamo a che fare adesso, guarda caso, messo da parte il Salmo 118, completato il percorso che ci ha coinvolti in ascolto dello Hallel egiziano, quella raccolta di Salmi da 113 e 118, completato questa tappa, adesso il nostro Salmo 119 che si configura immediatamente come la testimonianza relativa a quel grande viaggio che prosegue sempre dappertutto e che, vedete, avrà come suo sbocco finale la raccolta dei canti delle ascensioni da 120 a 134. Salmo 119 si inserisce proprio qui, prende avvio a partire dal versetto 29 che concludeva il Salmo 118 e ci condurrà fin sulla soglia di quel itinerario che i canti delle ascensioni descriveranno, coinvolgendo anche noi nel pellegrinaggio verso Gerusalemme. Dunque, il nostro Salmo 118. Proprio così vorrei invitarvi a prendere contatto con i primi versetti, le prime due strofe di questo testo. Grande viaggio, dicevo, la grande traversata che pone tutti gli eventi della storia umana e il vissuto personale, ma anche il coinvolgimento comunitario di tutti quanti noi in relazione con l'evento messianico di cui il Salmo 118 ci ha dato testimonianza. Il fatto che le strofe si compongano di 8 versetti ciascuna non è affatto trascurabile. Sono 8 termini che come sinonimi vengono montati e smontati nella composizione di ciascuna delle 22 strofe, sempre come costellazioni di sostantivi che servono ad arricchire, a sfaccettare, a qualificare il valore della Torah, la legge, il rivelarsi di Dio, il fondamento del rapporto di alleanza, un rapporto di vita e d'amore tra lui e il suo popolo, tra lui e l'umanità. Ebbene sì, 8 versetti, ma 8 è una cifra messianica. Così come ottavo è il giorno verso cui è orientato lo svolgimento della storia umana, la settimana che misura il tempo della storia umana in vista del giorno ottavo, il giorno del Messia, del protagonista, è il giorno in cui tutta la vicenda umana si ricapitola pienezza di un disegno che raccoglie in sé la partecipazione di tante tappe, di coloro che hanno faticato, si sono dati da fare, hanno arrancato, si sono trascinati, si sono dispersi e poi ritrovati. Il Salmo 119 raccoglie l'eco e ancor di più raccoglie esattamente la partecipazione di tutta l'itineranza umana nel tempo e nello spazio, ed è come se versetto dopo versetto fossimo aiutati a ritrovare il ritmo del respiro che ci consente di procedere e avanzare nel grande viaggio in relazione con la presenza che man mano ci precede, ci accompagna, ci viene incontro, ci incalza, ci coinvolge. Lo constateremo tra breve. Il Salmo 119, superati i primi tre versetti, è scandito dal costante riferimento al tu dell'interlocutore che qui interviene puntualmente, sistematicamente, come colui che dà senso, valore, orientamento al grande viaggio, tu. E vedete, di versetto in versetto il nostro Salmo come se ci aiutasse a balbettare con il fiato che rimane, il fiato che poi ritorna, il fiato che continua a sostenerci nel cammino, un balbettio pneumatico che raccoglie anche la partecipazione interiore dell'animo umano attraverso le esperienze del vissuto, si muovono gli affetti, i desideri, le aspirazioni. E qui è coinvolto il vissuto personale di ciascuno di noi, il soggetto orante che parla in prima persona singolare, ma in relazione con il tu del Dio vivente, è il vissuto personale che è costantemente alle prese con il coinvolgimento nella coralità pubblica, comunitaria, universale della vicenda umana. Credo che possiamo senz'altro leggere il nostro Salmo 119 a partire dalla prima strofa. Leggeremo due strofe. E già vi dicevo, i primi tre versetti della prima strofa sono dotati di una fisionomia singolare, perché sono formulati in terza persona singolare. Dal versetto 4, già con un rapido colpo d'occhio ve ne rendete conto, abbiamo a che fare con l'uso sistematico della seconda persona singolare, tu. E prima strofa, e siamo sulla strada. L'intitolerei proprio così. E siamo sulla strada, intendendo quella che è la nostra condizione umana, che in un modo o nell'altro ci riguarda, anche se fisicamente siamo inchiodati in una posizione di stabilità, o addirittura siamo costretti a sostare o quel che volete, un'itineranza che ci identifica senz'altro come i viandanti per eccellenza nello spazio, con tutte le caratteristiche che definiscono poi più particolarmente il nostro vissuto, e nel tempo. Di tappa in tappa, da una scadenza all'altra, i ritmi del nostro viaggiare sulla strada, la strada della vita. E dunque proprio qui siamo colti, proprio qui siamo interpellati, proprio qui siamo raggiunti. E vedete, il Salmo si apre con una beatitudine che poi viene rilanciata nel versetto 2. la mia Bibbia diceva beato l'uomo, bisogna dirlo al plurale, il testo in ebraico è al plurale, beati gli uomini di integra condotta, alla lettera, che sono integri sulla strada, gli uomini che sono integri sulla strada, che camminano nella legge del Signore. Ecco la legge, la Torah, che compare qui nel primo versetto del nostro Salmo e che poi dà un'intonazione inconfondibile a tutto il seguito. Dunque, beati gli uomini che camminano, e che camminano, vedete, in una condizione di integrità, ma questo senza essere in grado di precisare in termini adeguati, convincenti, certamente soddisfacenti, il valore proprio di questa integrità. Coloro che camminano e che camminano e stanno man mano scoprendo di essere accompagnati, camminano nella legge del Signore. Vedete, questa integrità non è qui esattamente caratterizzata in rapporto a qualche valore di ordine etico che caratterizza l'esistenza di questi tali, ma riguarda gli uomini, tutti gli uomini e ogni uomo, in quanto nel viaggio della vita va man mano sperimentando cosa vuol dire essere ospiti alla presenza che incalza, che si manifesta, che si esprime a modo suo, senza precisare meglio le modalità di questa rivelazione. Ma camminare in una dimensione aperta al discernimento del mistero che avvolge tutto quello che avviene nel tempo, tutto quello che ci riguarda nelle relazioni con le realtà di questo mondo, e questo senza poter ricorrere a particolari manifestazioni di eloquenza nel linguaggio. E d'altra parte una beatitudine che qui viene formulata in termini assoluti. Il versetto 2 ripropone la beatitudine: beati coloro che sono fedeli ai suoi insegnamenti. Vedete che qui il verbo usato è il verbo nazar, ma questo verbo indica l'atteggiamento di chi osserva con attenzione, coloro che fanno attenzione. La mia Bibbia dice chi è fedele ai suoi insegnamenti, coloro che fanno attenzione, ma è un'attenzione delicata, un'attenzione piuttosto devota e premurosa. Tenete presente che il sostantivo netzer vuol dire virgulto, vuol dire gemma, e tra l'altro lo ricordavo anche in altre occasioni, vedete che anche nel linguaggio corrente la gemma di una pianta è intesa come un occhio, è l'occhio che diventa un germoglio, che dà espressione a una nuova possibilità di vita nella pianta. E vedete qui coloro che sono fedeli ai suoi insegnamenti, coloro che stanno assumendo nelle cose del mondo e nel corso del grande viaggio l'atteggiamento di chi sta sotto il suo sguardo. C'è un occhio che ti vede, che ti accompagna, che non è l'occhio minaccioso stretto dentro un triangolo che sta lì a controllare se hai rubato la marmellata quando eri bambino, ma e c'è un occhio che ti guarda, che ti accompagna, beati, e vedete, questa beatitudine che non è immediatamente riferita a prestazioni di ordine morale prestigiose e qualificate, ma è proprio relativa all'esperienza di chi va camminando e conosce tutte le vicissitudini, le incertezze, i drammi del cammino, ed ecco una compagnia che ti viene incontro, che ti avvolge, uno sguardo che tiene conto di te, e le situazioni diventano sempre più, come dire, sfumate, e anche sempre più preziose, occasioni per scoprire qualcosa che avviene nell'animo e nell'intimo del vissuto, indipendentemente da logiche di ordine interpretativo, ma tutto quello che è poi riconducibile, sintetizzabile nel versetto 2 all'opportunità di impegnare la vita in una ricerca. Laddove, vedete, la ricerca riguarda tutto il cuore, laddove nel cammino della vita gli uomini che qui sono oggetto di beatitudine sperimentano a modo loro, senza avere parole, ripeto, particolarmente raffinate per esprimere tutto questo, sperimentano di essere sollecitati nell'animo, nella coscienza, nel cuore, a prendere sul serio il loro viaggio, una ricerca, a prendere sul serio il loro cammino, la loro itineranza, il loro stare sulla strada, e il loro essere, per come riuscivo a dire in maniera molto grezza, accompagnati, il loro essere guardati, il loro essere introdotti nella relazione con un mistero, il mistero che ha qualcosa da dire a modo suo. E il versetto 3 aggiunge: non commettono, anche qui bisognerebbe usare il plurale, non commettono ingiustizie, camminano per le sue vie. C'è di mezzo, dunque, vedete, questo richiamo alla legge, senza possibilità di ricorrere immediatamente a tutto un codice legislativo, si intende bene, ma quella legge che comunque nella rivelazione biblica è il fondamento di un rapporto di alleanza che implica la vita, che implica la gratuità di una relazione d'amore per rendere il popolo con cui il Signore ha voluto intrattenere questa relazione così intensa e così particolare sulla strada del ritorno alla pienezza, del ritorno alla sorgente, la strada della salvezza. C'è, vedete qui, da considerare la legge come il termine che poi ritorna puntualmente 22 volte nel corso del nostro Salmo, come la presenza che parla. La presenza che parla a modo suo, è naturale, che interpella, che coinvolge, attraverso gli avvenimenti, attraverso gli incontri, attraverso i movimenti dell'animo. C'è una legge, c'è una presenza che parla. E vedete, qui dopo i primi tre versetti arriva il momento in cui dal versetto 4 in poi il nostro anonimo viandante, che poi ci rappresenta tutti, dice tu. È il tu della sua vita. È il tu della sua storia, è il tu con cui si misurano le dimensioni di spazio e di tempo della sua itineranza. E infatti dice: tu hai dato i tuoi precetti, vedete che quel tu è messo fortemente in risalto, sta proprio nel centro della prima strofa, con la lettera Aleph. Due volte Ashrei, Ashrei, beati, beati gli uomini, e poi altre interlocuzioni che servono a introdurre i versetti della strofa, e qui nel versetto 4 tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente. Dunque, vedete, quando dice tu, il nostro orante, sta dando testimonianza alla presa di coscienza che c'è una strada per lui. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati, osservati sulla strada, fedelmente. Che il nostro anonimo orante fosse un viandante lo sapevamo già, ma adesso vedete c'è una strada per me, ed è quello che subito ribadisce nel versetto 5, siano diritte le mie vie, c'è una strada per me, e non sono sulla strada per un caso qualunque, o per una disgrazia che mi è capitata, o per un'illusione onirica, ma è la mia strada, è la mia vita, ed è la mia vita che mi riguarda in quanto sono in cammino, e qui questa espressione che apre il versetto 5, Achallai, che è proprio come un sospiro, uno slancio, un attestato di fervore, ma ben vengano le strade, certamente addirizzando le strade della mia vita, ben venga questa presa di coscienza della mia itineranza, perché vedete, essere viandante è oggetto della coscienza che il nostro orante sta assumendo espressamente, insieme con la consapevolezza di essere alle prese con il tu del mistero che parla. Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti. E qui ritorna lo stesso verbo che nel versetto precedente era tradotto con osservare, custodire. C'è una, vedete, quando lui parla di una osservanza, di una custodia, c'è da intendere la percezione, anche in questo caso in forma ancora piuttosto grezza, ma la percezione che nell'animo è perfettamente realistica, di essere alle prese con una meta da perseguire. Quando parla di una custodia, di una osservanza, parla appunto della propria condizione di viandante in vista di una meta. E allora ecco, è quel che tu hai da dire, quel tuo modo di rivelarti, quel tuo modo di essere l'accompagnatore, quel tuo modo di essere lo sguardo che illumina il cammino, o anche per certi versi, vedete, lo problematizza, lo mette in discussione, forse lo contesta questo cammino, perché può darsi che le strade mie non siano diritte, ma c'è una meta. Non sono viandante così per un qualche fenomeno casuale, ma sono viandante in vista di un percorso, in rapporto a un percorso che ha come sbocco una meta che io ancora non sono in grado di decifrare in modo dettagliato, ma ci sono però. E poi può anche darsi che io sia fuori strada, questo è pure possibile, o che io mi sia stancato e mi sia fermato rinunciando alla fatica del viaggio, ma c'è una meta, siano diritte le mie vie, c'è una strada per me, c'è una meta per me, c'è una meta da perseguire proprio perché tu parli. Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Allora non dovrò arrossire, vedete il versetto 6, se avrò obbedito ai tuoi comandi, dice qui la mia traduzione. Vedete che questo arrossire è il verbo vergognarsi. Allora non dovrò arrossire, il nostro orante sta considerando come l'ipotesi di un andare a spasso per il mondo senza meta sia intrinsecamente vergognosa. La vergogna di vivere a casaccio, di vivere a vanvera, di vivere allo sbando, di vivere così all'arrembaggio, vergogna. Ma non è più il tempo della vergogna per lui, non dovrò più vergognarmi. Se avrò obbedito ai tuoi comandi, dice la mia traduzione, vedete quel obbedire? Traduzione di un verbo che in ebreo è navat, e in greco diventa piblepin, volgere lo sguardo e stare in attesa, volgere lo sguardo non solo per puntarlo verso un oggetto che deve essere identificato, ma il senso del verbo allude all'atteggiamento di attesa, di chi scruta, di chi intravede, di chi sta tentando di decifrare i segnali, le ombre, gli annunci, i messaggi, c'è qualcosa che avviene, c'è qualcuno che arriva, ecco, obbedire ai tuoi comandi. Dunque, vedete che qui il passaggio che lui sta illustrando riguarda la vergogna rispetto alla quale invece come segnata ormai la sua vita da una nota di ammirazione nel rapporto con quello che ancora non ha conseguito, ma è un segnale che gli indica un percorso, è un punto di luce che brilla all'orizzonte, è una presenza che gli ha dato appuntamento e lui è in attesa, ed è un'attesa risoluta, energica, per quello che stiamo adesso constatando. Non dovrò più vergognarmi, sono rivolto, ed è un atteggiamento colmo di curiosa ammirazione, questo suo essere rivolto verso quel che sta per avvenire. E allora aggiunge: ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze. È interessante, qui siamo verso la fine della prima strofa, il nostro anonimo orante avverte l'urgenza di esprimersi con un atto di ringraziamento. Ti rendo grazie, con cuore sincero. Già parlava di questo cuore in ricerca nel versetto 2, adesso vedete qui è il cuore aperto di chi di chi in una condizione ancora così precaria e appena determinata da questa novità interiore che egli stesso non sa decifrare in maniera precisa, ma lo slancio e il fervore del cammino che si sta man mano esplicitando, ed ecco l'urgenza di un ringraziamento. Ma vedete, ringraziamento che fa tutt'uno con la consapevolezza di essere coinvolto in un discepolato, per imparare, quando avrò appreso le tue giuste sentenze del Bollamado. Dunque imparare quello che c'è di tuo, dice, e quello che tu da parte tua vuoi condividere con me. E ringrazio in anticipo. E ringrazio in anticipo per come la sua vita sta prendendo la forma, la piega, l'andatura di un vero e proprio discepolato, in vista di quello che è sempre la seconda persona singolare. Tu vuoi dirmi, comunicarmi quello che tu vuoi condividere di quanto è tuo e vuoi condividere con me, e quindi voglio osservare, qui di nuovo il verbo che già è comparso due volte, voglio osservare i tuoi decreti, dunque li voglio custodire, voglio procedere puntualmente nel cammino, non abbandonarmi mai. E poi è vero che la strofa si conclude con questa invocazione, perché è più che mai evidente che il nostro orante non sta perdendo tempo con le chiacchiere, è consapevole di essere alle prese con una strada che lo espone a tutti i rischi, come già sperimentato per il passato, come continua a urtare nel presente contro situazioni che certamente lo ridimensionano in tutti i modi. Ma non abbandonarmi mai, ci sei tu, comunque ci sei tu, e io discepolo, apprendista alla tua scuola. È proprio la seconda strofa che adesso, per così dire, illustra questo atteggiamento di apprendistato che è proprio del nostro orante, che ha assunto la fisionomia del discepolo bisognoso di insegnamento, e adesso addirittura si presenta a noi come il ragazzo alle prese con i primi passi nella vita. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Ecco, un giovane, custodendo le tue parole. Qui ritorna per la quarta volta quel verbo che ho già incontrato nella strofa precedente, tre volte, adesso per la quarta volta. Dunque, come potrà un giovane tenere pura la sua via? Interessante questa purificazione di cui egli avverte il bisogno. Tra l'altro qui è un verbo, ma il verbo è piuttosto raro, è connesso con un aggettivo, zak, che serve a indicare la purezza. E ci sono testi di due tipi nell'Antico Testamento dove la purezza dell'olio o la purezza dell'incenso, il profumo della purezza, l'olio, l'incenso. E vedete, qui il nostro orante, insisto su questo particolare, perché non sta esattamente immaginando, si è presentata a noi nei panni di un ragazzo, non può programmare tutto, non può decifrare tutti gli incroci che dovrà attraversare e elaborare strumenti interpretativi e decisionali adeguati, ma avverte il profumo della purezza, questo sì. E come potrà un giovane mantenersi puro? Come sarà possibile che questo slancio, questo fervore, questo impulso che nell'animo lo ha colmato di gratitudine quando ancora non è arrivato forse da nessuna parte, la certezza di essere alle prese con un maestro che si prende e si prenderà cura di lui e dice appunto custodendo le tue parole, ritorniamo alla strofa precedente, con un'aggiunta però, perché vedete il versetto 10 dice adesso: con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. E conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato, è il versetto 11. Dunque sono arrivato fin qui perché vedete che qui il versetto 11 traduce con il verbo conservare in italiano, che allora potremmo considerare lo stesso verbo tradotto precedentemente con osservare o custodire, e invece un altro verbo, il verbo safan. E questo verbo, vedete, allude a un nascondimento. E in greco tra l'altro diventa proprio ecripsa. Ecripsa. Ho conservato nel cuore, ho nascosto nel cuore le tue parole. Perché insisto su questo? Perché, vedete, il nostro giovane apprendista che ha dichiarato il desiderio di, senza essere in grado di progettare tutto, in realtà progetta quasi niente, ma il gusto di quella purezza che profuma, che unge la sua vita. E qui la scoperta, è proprio giunti al versetto 11, la scoperta di una interiorità nella sua vita. Beh, la strofa precedente già alludeva a un complesso di esperienze interiori, ma senza un'attenzione particolare, senza un discernimento determinato, e qui adesso ci siamo, e il Salmo 119 a questo riguardo poi svilupperà con molta sapienza teologica questo discernimento dell'animo, questa scoperta adesso della interiorità. Ho nascosto nel cuore le tue parole, c'è una profondità nell'animo umano, c'è un abisso interiore, c'è una zona impenetrabile ancora, che pure è motivo di attrazione, che pure è un luogo segreto in cui il nostro giovane viandante sta cominciando a ritrovarsi, a collocarsi, a inserirsi. Vedete, è viandante sulla scena del mondo e nel corso dei tempi che man mano si avvicendano, è viandante nel discernimento dell'animo, è viandante per quanto riguarda il viaggio che conduce a attraversare i segreti dell'intimo, della profondità che più ancora è inesplorata. Conservo nel cuore le tue parole, rileggo, per non offenderti con il peccato. Vedete, si è reso conto del fatto che l'urgenza certamente primaria, certamente determinante nell'itineranza alla quale si sta dedicando, discepolo alla scuola del maestro, riguarda esattamente l'impatto con il rischio di un fraintendimento interiore, il rischio di uno smarrimento interiore, il rischio di un ripiegamento interiore, di un percorso che nell'animo diventa come l'accesso a un vicolo cieco, buio più che mai corrosivo, il peccato. E allora vedete, la strofa prosegue con una benedizione: benedetto sei tu, Signore. Già, è il discepolo che benedice il maestro, perché subito dopo aggiunge: mostrami il tuo volere, dove qui di nuovo mostrami il verbo lamad, insegnami, insegnami. C'è un maestro di cui il nostro giovane discepolo sta imparando ad apprezzare il valore, la pazienza, la fedeltà. Insegnami quello che è tuo, benedetto sei tu. E questa benedizione sta in contrappunto al rischio per eccellenza, che è quello di una itineranza interiore che diventa intrappolamento in un circuito senza sbocchi, senza meta, senza strada, il peccato. Benedetto sei tu, perché tu sei il maestro, perché sei tu che ti sei preso la briga di parlarmi, allora la legge e tutto il resto, ti sei preso la briga di accompagnarmi, di guardarmi, di comunicarmi qualcosa che riguarda te e che riguarda me. E adesso la strofa si conclude, vedete, nei quattro versetti che seguono, con la testimonianza del giovane apprendista nel discepolato, che sta imparando a raccontare quello che gli capita, quello che gli è capitato, quello che sta capitando. E questa possibilità di raccontarsi per lui dipende dal fatto che è alle prese con un racconto, quel racconto mediante il quale è il maestro che gli parla. Leggo: con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Vedete? Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Pende dalla bocca del maestro il nostro giovane discepolo, perché il maestro parla, il maestro racconta, e questo non significa semplicemente che il nostro discepolo sta imparando ad ascoltare, che è già un passaggio certamente qualificante nel suo cammino, ma sta imparando nel racconto con cui il maestro gli parla, sta imparando a raccontare se stesso, a raccontare la sua storia, a raccontare il suo vissuto. È la parola di Dio, è la presenza che si rivela nella gratuità della sua iniziativa, che ci fornisce il contesto nel quale siamo in grado di raccontarci, e ci rendiamo conto che siamo raccontati là dove lui apre la bocca e noi restiamo in ascolto del suo insegnamento. E di seguito vedete: nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene. È la gioia di una festa interiore. più, una gioia interiore che vale più di qualunque altra gratificazione. Intanto vedete che sempre in rapporto a quella scoperta dell'interiorità di cui vi parlavo poco prima, qui si viene raffinando nell'esperienza del nostro orante, del nostro viandante, un gusto interiore. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie, dove quel meditare meditare per noi è un'attività mentale, cerebrale. Qui è un mormorio, come quel gusto interiore di rimuginare tra sé e sé quello che sta ascoltando e di ritrovare in se stesso l'eloquenza del racconto con cui il maestro si esprime e che in lui riemerge come un mormorio che dall'interno gli consente di affacciarsi sul mondo e di ritrovarsi al suo posto nel cammino. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia. Non dimenticherò la tua parola. Ed ecco, vedete, la strofa si chiude con questo attestato. Qui è un'affermazione semplice ma anche solenne a modo suo: non dimenticherò la tua parola, l'affermazione di un'avvenuta riconciliazione con la memoria, non dimenticherò la tua parola, e tutto questo in rapporto a quel clima di festa che oramai avverte come la testimonianza inconfondibile della autenticità riguardante la parola che ascolta, il racconto che il maestro gli sta porgendo come criterio di discernimento, come quella parola penetra nell'animo, ed ecco un clima di festa. Questo non toglie nulla alla eventualità, che peraltro è anche probabilmente una scadenza si imporrà con tutte le urgenze del caso e con tutta la drammaticità di cui non si può fare a meno, l'impatto con situazioni avverse, con contrarietà forse micidiali, con contraddizioni spietate, ma un clima di festa, questo sì. Nella tua volontà è la mia gioia, invece di gioia qui direi proprio un clima di festa. E allora questa lucidità interiore che gli consente di raccogliere tutto quello che in un modo o nell'altro si è accumulato nella memoria e tutto inserire nel complesso di un racconto che non lo spaventa, non lo preoccupa, anzi è un racconto che gli si sta illuminando, ma è il suo racconto, è il racconto della sua storia. È vero, un giovanotto non ha un passato molto pesante, ma insomma il giovanotto qui si è presentato a noi in questi termini, per quanto potrebbe essere anche un personaggio maturo e forse anziano, che però sta prendendo coscienza di essere discepolo alla scuola del maestro, alla scuola della parola. Ed ecco, tutto il passato si viene ricapitolando e illuminando in rapporto alla tua parola. Tutto diventa nel linguaggio interiore l'occasione propizia per scoprire come il mio racconto trova dimora e criteri interpretativi nel racconto con cui tu hai assunto l'impegno magistrale di parlare alla mia vita. Fermiamoci qua. Due strofe su 22. E allora spostiamo l'attenzione e ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni, ritorniamo al capitolo 15. Leggevamo domenica scorsa 8 versetti. Abbiamo letto i versetti da 9 fino a 17. Sono i versetti che saranno proclamati domenica prossima nel contesto della celebrazione eucaristica. Sappiamo bene che queste pagine ci rimandano all'ultima cena. Durante l'ultima cena nel Vangelo secondo Giovanni, i discorsi che Gesù rivolge ai discepoli, e sono diversi capitoli quelli che riguardano gli avvenimenti che si svolgono nell'arco di poche ore, dal capitolo 13 al capitolo 17. Lo sappiamo già. Bene, vedete, durante l'ultima cena Gesù si rivolge ai discepoli e si rivolge a noi, quei discepoli siamo noi, lettori del Vangelo siamo noi, noi. Sappiamo che la conversazione tra Gesù e i discepoli è impostata in rapporto a un dato di fatto che Gesù ha ancora una volta esplicitato, e cioè la sua prossima partenza. Muore. E i discepoli non hanno voluto prendere sul serio già precedenti annunci del Signore. Adesso ci siamo, Gesù dice io me ne vado. E d'altra parte Gesù dice c'è un nuovo modo per essere vicino a voi. In questo suo partire è instaurato un nuovo modo di vicinanza. E qui abbiamo già avuto modo di considerare proprio una settimana fa come emerge l'interrogativo che ci interpella a tutti: ma come si diventa discepoli? Cioè come si manifesta questa vicinanza della relazione con lui che si è allontanato, che è partito, che se n'è andato. Come si diventa discepolo? Com'è possibile che, e Gesù su questo pure insiste con puntuale coerenza, che andandosene annuncia ai discepoli: non sia turbato il vostro cuore, io vado, ma ecco, questo suo modo di morire è il modo di instaurare una vicinanza che i discepoli scopriranno come criterio decisivo per esattamente realizzare il loro discepolato. E come dire che i discepoli, vedete, per quanto vengano definiti con questo termine, usando questo sostantivo, i discepoli ancora non sono tali. discepoli diventano discepoli, diventeranno discepoli, saranno discepoli proprio nel momento in cui scopriranno quale vicinanza li pone in relazione con Gesù che è partito. Fatto sta, vedete, che noi abbiamo dato uno sguardo rapidissimo al primo discorso fino a tutto il capitolo 14, su cui non ritorniamo, poi dal capitolo 15 un secondo discorso, e ci siamo anche resi conto del fatto che il discorso precedente aveva un'andatura piuttosto colloquiale, infatti sono ben quattro i discepoli che intervengono con il loro nome: Pietro, Filippo, Tommaso, Giuda, Taddeo, e Gesù dialoga con loro. Qui adesso, dall'inizio del capitolo 15, la comunicazione si è fatta più meditativa. Gesù dice la sua a modo suo, parla lui, e noi siamo in ascolto di questo suo modo di raccontarci cose sue. Già il Salmo 119, Gesù racconta cose sue, ma racconta cose sue non perché vuol parlare a vanvera o perché così ha voluto rimuginare tra sé e sé quel che riguarda lui, e poi qualcuno in modo indiscreto e abusivo ha voluto captare qualcosa di quello che andava farfugliando tra sé e sé e l'ha messo per iscritto. Un abuso, no. Questo suo modo di raccontare cose sue è il suo modo di rivolgersi ai discepoli, a noi. Che cosa significa dimorare in lui? Così come lui dimora in noi. Ne parlavamo una settimana fa, leggendo quei primi 8 versetti del capitolo 15. Ricordate l'immagine della vite e dei tralci. La vite e i tralci. Dimorare in lui, come i tralci nella vite, ma lui dimora in noi, la vite nei tralci. C'è di mezzo nel linguaggio del Signore un accenno inconfondibile al nostro percorso battesimale, la potatura, tutte le altre operazioni che sono necessarie per arrivare a far sì che i tralci producano un frutto buono e abbondante. Percorso battesimale, ma questo percorso battesimale è iscritto nella sua stessa missione, è lui la vite. E vedete la missione redentiva, la missione del Figlio che si è fatto carico della nostra condizione umana, della nostra condizione mortale, della nostra condizione compromessa da tutte le conseguenze del peccato, e se ne è fatto carico. E vedete, essere tralci nella vita significa essere innestati in quella vicenda che riguarda lui, in quanto è la vite coltivata dal vignaiolo che è il padre affinché porti frutto, e il frutto della vite è il frutto che sarà offerto per la gloria del Padre, là dove la sua missione lo condurrà fino a subire lui innocente la morte degli uomini peccatori. E i tralci sono inseriti nei termini propri di una educazione battesimale, di una conversione battesimale, inseriti nella indissolubile comunione con la vite. Il Salmo 119 che ricordavo poco fa ci aiuta, ma è sempre vero che comunque li prendiamo i salmi uno dopo l'altro, e anche in ordine sparso e senza programmi antecedenti, e poi ci aiutano in maniera molto luminosa nella lettura del testo evangelico. I tralci nella vite, e la vite che porta frutto in quanto sono i tralci potati e adeguatamente curati dal vignaiolo affinché producano. Il nostro racconto nel suo, il nostro essere tralci nel suo essere vite, il nostro essere discepoli in quel suo essere protagonista di quella missione redentiva che si compie per quanto lo riguarda nel momento in cui fa sua la morte degli uomini peccatori e in questo modo glorifica il Padre. È il frutto allora che glorifica il Padre, leggevamo sino al versetto 8 del capitolo 15 una settimana fa: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Qui vedete quel frutto che glorifica il Padre, realizza questa corrispondenza alle aspettative, alla volontà del Padre, e in quanto il frutto è suo attraverso di noi. Il frutto mediante il quale il Padre è glorificato, il Figlio corrisponde alla missione ricevuta dal Padre, porta a compimento il suo viaggio nella discesa, nella risalita, nella morte, nella resurrezione, ma attraverso di noi, il frutto che glorifica il Padre in Lui. E il Figlio vittorioso, il Figlio intronizzato, il Figlio che è entrato nella gloria. Di questo Gesù parla ai discepoli durante l'ultima cena, ma noi già siamo in grado di proiettare in avanti il nostro sguardo. Certo. E allora vedete cosa vuol dire diventare discepoli. E Gesù spiega meglio dal versetto 9, il brano evangelico della sesta domenica, la prossima, quando Gesù ancora una volta vuole aiutare i suoi, aiutare noi che siamo i suoi discepoli a renderci conto di quel che significa essere così identificati. Il nostro discepolato come inserimento in una corrente d'amore, dice adesso il versetto 9. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Dunque, qui di nuovo quel verbo rimanere, dimorare, che abbiamo incontrato la volta scorsa, qui ci siamo anche soffermati andando a ritroso nella lettura del Vangelo, sfogliando le pagine in cui i discepoli sono coloro che dimorano, sì. E qui vedete che il versetto 9 dice: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Non mi stanco di ribadire sempre quel richiamo che voi avete già acquisito a più riprese, da una lezione divina all'altra, circa il senso del termine comandamento, lento lì, e io sempre vi suggerisco di intendere questo termine come lascito testamentario. È il lascito che Gesù consegna ai suoi, è il mio comandamento, è quello che di mio lascio a voi, è il suo racconto, ma è un racconto vissuto, un racconto realizzato, non è un racconto che passa semplicemente attraverso qualche chiacchiera o anche qualche generosa visione progettuale dell'avvenire, ma è il suo vissuto. Lascio a voi quello che è mio, un lascito d'amore che ci inserisce nel grembo della vita, ci inserisce nella paternità di Dio, perché io lascio a voi quello che ho ricevuto dal Padre mio. E dunque quella corrente d'amore di cui Gesù ci sta parlando, laddove si tratta di dimorare nella agapi, nell'amore, è dunque corrente che si svolge a partire dal grembo della vita nell'intimo di Dio, laddove il figlio è stato inviato e laddove il figlio ritorna, perché la paternità di Dio ha voluto compiacersi della umanità del figlio, il figlio che nella sua umanità glorifica il padre. Ma vedete, nella sua umanità vuol dire quell'umanità che ha acquisito come propria la derelitta mortalità dell'umanità peccatrice, della nostra libertà ribelle. È l'umanità del figlio, è nel suo essere uomo che il figlio è stato protagonista della corrispondenza voluta dal padre, secondo l'intenzione del padre, in continuità e in obbedienza dunque alla missione ricevuta. E vedete, la sua umanità crocifissa è glorificata. E noi siamo eredi di questo lascito testamentario da parte sua. Se osserverete i miei comandamenti, dunque anche qui vedete il verbo conservare, o osservare, quel verbo che compariva nel Salmo 119. C'è poi una questione di traduzione nel passaggio dall'ebraico al greco, ma siamo sintonizzati con quel linguaggio. Se osserverete i miei comandamenti, e dunque se accogliete questo lascito e se vi sintonizzate nella continuità con quella che è stata la mia missione, ecco che rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Per cui vedete, essere inseriti in questa corrente d'amore significa essere niente meno che ricapitolati in virtù della sua umanità crocefissa e glorificata, che è introdotta nell'intimo della vita di Dio, essere noi ricondotti alla profondità del mistero, laddove la comunione della vita trinitaria è realizzata nella sua eterna fecondità, e laddove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono le persone protagoniste di quella comunione d'amore che ha assunto in sé e che accoglie in sé ormai l'umanità derelitta e glorificata, l'umanità del figlio che è passata attraverso il rifiuto subito da parte dell'ingiustizia umana fino alla morte. Beh, vedete, noi siamo in continuità con quella corrente d'amore che giunge a noi non nei termini di un messaggio per quanto moralmente qualificato, ma un messaggio astratto, un messaggio didattico nel senso formale dell'aggettivo, ma giunge a noi quella corrente d'amore come testimonianza di quella risposta d'amore che il figlio ha offerto al padre attraverso il suo passaggio nella condizione umana, attraverso la sua morte nella condizione umana, attraverso la gratuità di quel dono d'amore che lo ha consumato come oggetto della cattiveria umana che l'ha rifiutato. E noi siamo inseriti in questa corrente d'amore. Vedete che Gesù dice qui, il versetto 11, questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La sua umanità crocifissa è glorificata. E ora la sua gioia. Gesù ci tiene a usare proprio qui questo linguaggio, un linguaggio che compare anche altrove nel Vangelo secondo Giovanni. Ma ricordate che nel Salmo 119, beato sei tu, diceva il nostro amico all'anonimo orante, beato sei tu. E la sua gioia è il segnale che apre e illumina la strada del nostro discepolato. Il nostro discepolato, vedete, che è stato già caratterizzato in maniera inconfondibile in quanto dimora in quella corrente d'amore. In quella corrente d'amore. E dimorare in quella corrente dell'amore significa essere niente meno che ricapitolati nel grembo della vita di Dio, laddove il Padre si è compiaciuto del Figlio nella comunione dell'unico respiro. È il Figlio che ritorna alla gloria che gli spetta dall'eternità, carico di tutto il peso che la storia degli uomini gli ha scaricato addosso. Ebbene, dimorare nell'amore, e qui la gioia del maestro che, vi dicevo, viene dichiarata qui ai discepoli come segnale che dà un orientamento alla strada del loro e del nostro discepolato. Questo riguardo, vedete, credo che valga la pena per un momento ancora fermarsi sul verbo tradotto con osservare qui. Io ho osservato i comandamenti del Padre mio, osservate i miei comandamenti, dunque dimorate nella corrente dell'amore, dimorate. I discepoli sono tali proprio in quanto sono sollecitati a trovare in questa dimora il criterio decisivo per identificarsi. Ebbene, la custodia. Vedete che ci sono due testi che volevo richiamare, niente di nuovo per nessuno, in cui compare questo stesso verbo, che in greco qui nel Vangelo secondo me è il verbo tirin. E dunque, prendete il capitolo 2 per un momento solo. Capitolo 2. Siamo a Cana, ricordate quello che è successo, ed ecco il maggiordomo gusta l'acqua diventata vino, versetto 9, e allora si rivolge allo sposo, perché lui non sapeva di dove venisse. Sapeva che i servi avevano attinto l'acqua e invece ha gustato il vino prelibato. Allora si rivolge allo sposo ed ecco il versetto 10 e gli disse: tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono, tu invece hai conservato, questo è il nostro verbo, fino ad ora il vino buono, inos kalos, il vino bello, vino bello. Questo diciamo anche noi, non soltanto un buon bicchiere di vino, ma un bel bicchiere di vino, ecco, vino bello, vino bello. Dunque il vino buono e bello, custodito per noi dallo sposo, qui nell'episodio delle nozze di Cana, che poi quel che serve a dire che c'è c'è un gusto che assapora anche in momenti critici come sono quelli che l'episodio illustra, gusta il valore della festa, questo gusto che sa assaporare il vino prelibato. Gesù fa riferimento quando parla dell'osservare il lascito a questa percezione nell'animo dei discepoli che anche senza tante come dire dimostrazioni di ordine logico, ma questa percezione nell'animo umano di come siamo coinvolti in una misteriosa vicenda che ci invita a gustare, malgrado le incertezze e le contrarietà di ogni genere, gustare la bellezza di una festa. Primo testo. Il secondo testo è nel capitolo 12, dove ritorna questo stesso verbo, capitolo 12, e qui siamo a Betania. Ricordate bene quello che succede: una cena, c'è di mezzo Lazzaro, ci sono di mezzo le sorelle, e Maria versa sui piedi di Gesù una quantità enorme di olio profumato di veronardo preziosissimo. La casa si riempie del profumo dell'unguento. Interviene Giuda Iscariota, che dice uno spreco. Interviene Gesù, versetto 7, che dice lasciala fare perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Ecco il nostro verbo. Dunque non è sprecato ma è conservato. Non è l'unguento trasformato in una nuvola di profumo che riempie la casa ma poi nel giro di qualche ora svaporerà. È conservato in vista della mia sepoltura. C'è di mezzo, vedete, la prossima morte di Gesù, ma c'è di mezzo la condizione di ogni povera vita umana. Il caso di Lazzaro, che è stato descritto nel capitolo 11, è esemplare per tutti quanti. E qui Gesù ci tiene a far notare il valore del profumo di ogni povera vita umana che muore. E questa percezione del profumo, di quel profumo prezioso, che è forse l'unico linguaggio possibile quando mancano le parole, quando mancano anche i gesti, quando mancano i criteri logici e teologici forse per interpretare quello che sta succedendo, ma ogni povera vita umana che crepa, che va in pezzi, che va in frantumi, che si disintegra, che finisce, che sparisce, che muore. Già, e vedete, quando qui si parla di osservare i miei comandamenti, conservare, custodire quel gusto della festa, che non è un obbligo, vedete, esigito in termini perentori, dovete fare così, è Gesù che sta evocando nell'animo dei discepoli disponibilità a gustare il gratuito e a riconoscere in ogni esistenza umana il valore di un dono preziosissimo, per quanto quell'esistenza umana sia coinvolta in vicende tragiche, e comunque ogni esistenza umana va incontro alla morte. Custodire il lascito testamentario che viene da lui. Dopodiché, versetto 12, ritorniamo al nostro brano evangelico. Questo è il mio comandamento, ci risiamo, la mia entolì, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Vedete che questa stessa affermazione leggevamo già nel capitolo 13, all'inizio del primo discorso, ritroviamo tale e quale questa raccomandazione nel versetto 17, alla fine del nostro brano evangelico. Questo vi comando, dove vi comando, questo è il mio lascito per voi, che vi amiate gli uni gli altri. E qui bisogna che ci intendiamo, e riprendo considerazioni già scontate, arrivo poi rapidamente al termine della lezione divina, ma Gesù parla, vedete, dell'amore come ricerca di reciprocità. Amatevi gli uni gli altri, semplicemente siate buoni, bravi, gentili, generosi, amatevi gli uni gli altri. L'amore cerca corrispondenza, e questo è il mistero stesso di Dio, che si è rivelato a noi così, come ricerca di una corrispondenza nella gratuità dell'amore. È il Figlio che nella carne umana, nella condizione umana, ha offerto la risposta che da sempre, dall'inizio, è attesa nell'intimo del Dio vivente. E ora il Figlio è glorificato, ma vedete, c'è di mezzo lo svolgimento integrale della storia umana. Fatto sta, vedete, che Gesù parla dell'amore come ricerca di reciprocità. In lui l'amore del Padre ha trovato risposta, la sua carne crocifissa è glorificata, ecco la risposta. Ha fatto di quel suo essere rifiutato nella carne umana e condannato a morte, di quel suo modo di essere coinvolto nella storia sbagliata degli uomini peccatori che sono responsabili della morte, in contraddizione alla vocazione alla vita, ha fatto di quella sua carne crocifissa l'offerta che glorifica il Padre. Ma era l'offerta che il Padre si aspettava da lui, che il Padre gli ha prospettato come adempimento della sua missione nella carne umana. E in lui, vedete, noi siamo amati nel momento stesso in cui siamo attivati come apprendisti alla scuola dell'amore. Questo mi sembra molto importante, su questo bisogna che ci intendiamo. Noi siamo amati non semplicemente perché ci è stato concesso un pacco dono, per cui ecco, ormai questo atto d'amore ha avuto luogo e ci riguarda, e noi possiamo metterlo nell'armadio, un pacco dono. No, non è così, vedete. Noi siamo attivati come apprendisti alla scuola dell'amore. E noi siamo bisognosi. Amatevi gli uni gli altri. Ed è un'affermazione pregnante questa. Vedete, noi siamo bisognosi, bisognosi d'amore. Eppure siamo liberati per amare gratuitamente la vita altrui. Dove questo essere bisognosi d'amore non è in contraddizione con l'essere in grado di amare gratuitamente, ma la connessione è intrinseca. In lui la nostra vita, che si consuma fino a morire, può finalmente offrirsi nella gratuità dell'amore. Questa nostra esistenza derelitta, piagata, sofferente, piena di contraddizioni, di amarezze e di sconfitte, la nostra vita che si consuma fino a morire, in lui che è morto e che nella morte ha portato a compimento la glorificazione del Padre, la nostra vita può finalmente offrirsi, ripeto, nella gratuità dell'amore. Noi non siamo più servi, dice Gesù nei versetti che stanno sotto i nostri occhi, ai suoi discepoli. Non siamo più servi in condizione di passività nell'amore. E il servo, lo era il brano evangelico di quest'oggi, tra l'altro, nella messa di oggi. Il nostro discepolato ci identifica come amici, non come servi. Servi che ricevono un dono d'amore, ma non è così. Siamo identificati come amici, per questo discepoli, amici nella comunione di quello che è lo stesso respiro di Gesù, il Figlio che ci introduce a pieno titolo, bisognosi d'amore come siamo, ma ci introduce come interlocutori del Padre. E conferisce l'identità di amici di tutte le creature di Dio nel mondo. Il versetto 15: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Dunque, tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Là dove noi siamo bisognosi d'amore, noi siamo attivati come gli interlocutori di quel mistero d'amore che si è rivelato a noi attraverso la carne derelitta del Figlio rifiutato, ed è così che il Padre è stato glorificato. E noi siamo innestati in questa rivelazione. Vedete che questo lo sappiamo per altra via, e su questo non mi soffermo proprio. Tutta la catechesi del nostro evangelista fa riferimento alla figura del discepolo amico del Signore, e l'ultima battuta che riguarda il discepolo amico del Signore nel capitolo 21, versetti 20 fino a 23, siamo proprio alla fine di tutto, l'ultima battuta lo definisce come colui che dimora. Capitolo 21, il discepolo amico del Signore, l'uomo della compassione, dell'intercessione, colui che dimora, vedete, il discepolo amico del Signore, l'amato del Signore, che è guidato lungo quell'itinerario di apprendistato nel discepolato che fa di lui, bisognoso d'amore, un testimone che dimora nell'amore. E Gesù, vedete, spiega ancora come il discepolato ci ponga, qui i versetti che stanno sotto i nostri occhi, in una situazione elettiva, dice il versetto 16: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, ci risiamo, il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Dunque una situazione elettiva, questo verbo adesso non mi perdo nelle citazioni, compare altre tre volte nel Vangelo secondo Giovanni, per esprimere tutto quello che ci riguarda nella nostra particolarità, una scelta, il Signore ci ha scelti, i discepoli sono scelti, dunque ci sono di mezzo tutti i limiti che una scelta del genere serve a circoscrivere, a identificare, in certo modo proprio esplicitare ed esasperare, essere scelti nella nostra particolarità, con tutti i limiti che questo ci conferma. E d'altra parte, vedete, è in questo modo che il nostro discepolato ci rende mendicanti d'amore, sempre mendicanti d'amore. E d'altra parte dimorare nella corrente dell'amore, come Gesù ci sta dichiarando, ci rende sempre più poveri, ma sempre più profondamente introdotti nel mistero di Dio. Perché è proprio, vedete, ciò che in quanto scelti ci riconduce alla particolarità limitatissima del nostro vissuto umano, con tutte le contrarietà che in esso dobbiamo riconoscere, apre per noi la via che ci consente di dilatare la nostra piccola vita, misera com'è, alle misure di una missione senza limiti. Infatti qui è importantissimo, vedete, in questo versetto 16, io vi ho scelto, ma vi ho costituiti per andare, questo andare e portare frutto. Questo uso del verbo andare qui, è importantissimo, dove nel nostro essere così limitati come siamo allo stesso tempo abilitati a fare della nostra vita una risposta d'amore che ci consente di aprirci a relazioni universali. Nella nostra piccola vita possiamo consumarci, possiamo morire e moriremo, ma possiamo morire e moriremo, vedete, in una prospettiva che Gesù sta illustrando in maniera magistrale. L'essere eredi di un dono d'amore a cui fino a consumarci nella morte possiamo corrispondere con una offerta d'amore. Siamo così introdotti, vedete, sempre più poveri, vi dicevo un momento fa, per quello che siamo e per come ci dobbiamo confessare onestamente, nel Salmo 119 quel anonimo orante un momento particolare avvertiva proprio di essere a rischio di smarrimento, e questo rischio è sempre attualissimo per noi, ma siamo così introdotti nel mistero di Dio, in quella che è l'eterna attesa di una risposta d'amore. Vedete, il mistero di Dio così nella rivelazione si è presentato a noi come l'attesa di colui che è il protagonista della vita in vista di una corrispondenza d'amore, perché l'amore è vero nella reciprocità, ma anche nel mistero di Dio l'amore è autenticato dalla reciprocità. Non per niente il mistero di Dio è un mistero di comunione. Non è il mistero di Dio, la dimostrazione di come un'entità superiore può permettersi di fare regali. Ebbene, vedete, questa eterna attesa di una risposta d'amore. Quella risposta d'amore a cui il Figlio ha già offerto la propria obbedienza perfetta. E questa attesa adesso è come l'abbraccio immenso che sta raccogliendo la partecipazione di tutto il creato, di tutta la storia umana, attrae a sé lungo l'itinerario della redenzione la storia dell'umanità intera. È così che tutto della nostra vita si viene riempiendo di gioia e di amicizia, tutto nel nostro discepolato zoppicante e ansimante com'è, ma tutto di noi si consuma e tutto finisce e vedete, ci è data la gioia nell'amicizia di andare incontro al nostro consumarci e finire in un atto d'amore, quell'atto d'amore che trova dimora nella eterna pienezza del Dio vivente. Benedetto sei tu, Signore. Allora ci fermiamo. Ci fermiamo.